Grazie Giuseppe. Angelo Rossi.
Qualche osservazione a proposito del canto decimo dell'inferno e del rapporto tra il quarto quaderno, tra il quaderno numero 4 e il quaderno primo. Credo che debba essere tenuto presente questa contemporaneità tra l'elaborazione del quaderno primo e il quaderno 4, soprattutto per due paragrafi che a me sembrano di essere di importanza fondamentale, ma che sono connessi, sono connessi anche alla proposta politica della Costituente. Il quaderno primo, il paragrafo che parla del risorgimento, ma che è un paragrafo tutto politico, è il paragrafo 44. Già nel suo titolo, direzione politica, prima e dopo andata al governo, sta a indicare che Gramsci non vuole parlare del passato, del risorgimento. Quando parla della egemonia dei moderati, in realtà presenta un modello al quale bisogna riferirsi nell'azione presente. Ma quasi, diciamo, contemporaneamente, nel quaderno 4 scrive il paragrafo struttura e superstruttura, il paragrafo 18, dove sviluppa tutto il suo discorso riguardante la diversità dell'azione politica che si deve svolgere nell'Occidente rispetto al modello realizzato con la rivoluzione d'ottobre. E a questo punto io credo che si debba stabilire, poi si debba riprendere questo discorso, perché diventa più chiaro nei punti riguardanti lo studio di Benedetto Croce, il quaderno decimo, che viene ad essere poi chiamato da Giordatana sommario. E qui è interessante studiare questo paragrafo del quaderno 10, una lunga nota, perché si vede bene che c'è un rapporto, scusatemi questo passaggio, che vi è un rapporto tra il carteggio su Croce che è avvenuto nel 1932 e la coeva elaborazione che avviene nel quaderno 8 e poi nel quaderno 10. Anche lessicalmente si può vedere come a un certo punto questo carteggio si interrompe verso la metà del 32, ma continua nel sommario del quaderno 10. E quindi proprio attraverso questo filo si può capire che c'è un rapporto tra la proposta politica e l'elaborazione in termini di teoria e di analisi delle condizioni in cui si svolge la lotta politica nell'Occidente. Cioè praticamente, e andiamo alla questione decisiva, Gramsci si pone su un piano diverso rispetto a Lenin. Lenin è, dice, scrive, è, diciamo, colui che guida la guerra di movimento fino al 1921. Nel marzo 1921, scrive Gramsci, si interrompe la guerra di movimento per darvi vita a un'altra forma di lotta politica, che è la guerra di posizione. Quindi bisogna studiare bene, perché qui c'è un nodo critico, il rapporto di Gramsci con Lenin, che viene ad essere visto in termini che possiamo dire di rivisitazione del marxismo. Perché ritorna a Lenin? Perché ritorna a Marx? Perché sente il bisogno del ritorno a Marx? Perché va ripensato il concetto di ortodossia, quando nel 1930 la ortodossia nel marxismo-leninismo era appunto rappresentata dal rapporto tra Marx e Lenin? Gramsci vede questo problematicamente e dice: no, l'ortodossia non è il fatto che tutti, che ci si rifà a quella che è la parola del maestro, cioè di Marx. Il problema è quello appunto di riaffermare un altro concetto di ortodossia, cioè l'autonomia della concezione filosofica pratica, dalla quale Marx è l'iniziatore, ma non è il filosofo sistematico. E qui io credo che possiamo anche riconsiderare questa questione del canto decimo dell'Inferno. Innanzitutto, io penso che nessuno possa qui presentarsi come difensore di Gramsci o di Togliatti. Non hanno bisogno di difensori. Non credo che possiamo qui presentarci come vestali di un continuismo, assolutamente. Noi sappiamo storicamente come tra Gramsci e Togliatti sono stati dei punti di differenza, ma non soltanto negli anni 30, addirittura nel 1920, nella fase della Bordigliana, della formazione del Partito Comunista, e poi con la lettera del 26 la differenza è stata chiaramente è chiaramente visibile. Ora, con questo non è che si sia interrotto un dialogo tra di loro. Io credo che sotto questo aspetto si è andato proprio ad un approfondimento di questo rapporto. Io devo dire che una decina di anni fa scrissi un articolo sulla rivista del Manifesto e lo intitolai Dante, Corriere segreto tra Gramsci e Togliatti. Non solo, ma successivamente, e questo in un rapporto di diversità di opinione con Bacca, e il carteggio tra Gramsci su Croce è un carteggio che si stabilisce con Sraffa, il quale a un certo punto fa riferimento ad un amico crociano. A mio avviso l'amico crociano è proprio Togliatti, perché Tania parla di un amico crociano quarantenne, ma gli pone poi tutta una serie di domande che sono nella linea di quel suggerimento che viene fatto da Sraffa di Tibi, che è un suggerimento concordato con Togliatti. E allora, se si inserisce questo amico crociano, tra virgolette, quarantenne, questo amico crociano quarantenne è la cifra che viene usata con una aggettivazione diversa per quello che riguarda il canto decimo dell'Inferno. Lì è l'amico piemontese, successivamente è l'amico crociano. Perché è importante questo? È importante perché sta a significare che per lungo tempo, durante il periodo del carcere, tra Gramsci e Togliatti c'è stato un dialogo costruttivo, ma questo non significa che non avessero diversità, anzi si collocassero su posizioni diverse, perché è anche questa una storia. Dal 1931 al 1933 Gramsci scompare dalle citazioni, dai riferimenti che vengono fatte in sede di internazionale, scompare, e mentre continua il loro dialogo. Allora, questo significa che per quello che riguarda il tanto decimo dell'inferno c'è stata una interlocuzione. Non è stato, come dire, una lettera che ha fatto in continuità dei suoi studi su Dante, ma pur tenendo conto che vi erano questi studi, che vi era questa, diciamo, questa frequentazione che Gramsci aveva di Dante, pur essendo in questo, coglie quel momento nel 1931-32 per parlare della sua sorte di prigioniero. Ed è questo è confermato anche da una nota che è nel quaderno 3 dell'81, dove Gramsci parla di Federico Confalonieri e parla del fatto che Mazzini vedeva in Federico Confalonieri l'alta figura di Farinata, mentre Confalonieri rifiutava questa collocazione. E no, allora a questo punto non vediamo un po' anche una, diciamo, un'analogia con la condizione che aveva Gramsci, quella di un uomo che vuole uscire e riprendere la sua battaglia, ma non può, perché non si agisce. E anche qui nel quaderno 3 c'è una significativa nota che parla delle pilori della virtù, l'agonia della virtù. Che cos'è l'agonia della virtù? È l'esibizione del martire antifascista che, diciamo, nella linea del partito veniva ad essere perseguita nell'intento evidente di avere un punto di attacco contro il regime e di poter vantare, di poter presentare sotto questo aspetto, a fianco di uomini come Matteotti, martire antifascista, anche il martire Gramsci. Quindi un ruolo predefinito, prestabilito, che Gramsci rifiuta perché intende continuare la sua battaglia politica.
Grazie Angelo.